State ascoltando SBS Italian.
Global Mail. Viaggio nell'impegno italiano nel mondo a cura di Yolanda Pupillo.
Violenti, ma anche vittime di violenza e di contesti emarginati e poveri. Parliamo dei giovanissimi detenuti messicani. Il piano emergente per gli adolescenti detenuti nel centro di internamento specializzato Villa Crisol nel municipio di Berriozábal, nel Chiapas, vuole aiutare questi giovani ad affrontare l'isolamento causato dal coronavirus e a crearsi delle prospettive future. Il progetto è a cura della ricercatrice italiana Corina Giacomello, docente dell'Istituto di Studi Giuridici dell'Università Autonoma del Chiapas e collaboratrice di ECIS, Giustizia per le Donne, e di Alicia Azzolini, avvocatessa argentina, esperta del sistema di giustizia per adolescenti. Corina Giacomello è ai nostri microfoni.
Perfetto, allora Messico è un paese con una popolazione molto giovane, è un paese anche con una situazione di povertà importante, con 50% della popolazione in situazione di povertà, e questo ricade ampiamente su bambine, bambini e adolescenti. È una popolazione anche poco vista a livello di politiche pubbliche e questo ha tutta una serie di conseguenze che poi vediamo riflessa quando ci affacciamo anche un po' al sistema penitenziario, al sistema di giustizia per adolescenti.
È in aumento l'esposizione alla violenza di bambini e adolescenti sia all'interno delle famiglie che da parte del crimine organizzato come arruolamento forzato o traffico di persone.
Di solito la violenza contro i bambini resta abbastanza coperta, quando soprattutto all'interno della famiglia. Questo riguarda sia la violenza fisica, verbale, psicologica, ma anche la violenza sessuale. Questa violenza sessuale, quando viene sofferta, di solito, come sappiamo, all'interno della famiglia, no, da parte di patrigni, zii, cugini, nonni principalmente, anche se poi viene condivisa con altri membri della famiglia, generalmente con la madre, non viene creduta, o i bambini e le bambine vengono ritenuti responsabili di aver provocato la violenza sessuale contro di loro, e questo poi dà inizio a una serie di sequele che ritroviamo riflesse appunto nelle storie poi di questi adolescenti. C'è anche un aumento di bambini vittime, adolescenti soprattutto e giovani vittime di omicidio. Per esempio, dal 2011 36.54% delle persone vittime di omicidio in Messico hanno fra i 15 e i 29 anni.
Questo quadro di violenza è distribuito in tutto il paese o soprattutto a Città del Messico?
No, è in tutto il paese in realtà, e ci sono alcuni stati con situazioni più pronunciate, per esempio Chiapas, Guerrero, Oaxaca, che sono fra gli stati più poveri, e più legato a un clima di crimine organizzato. Dovremmo parlare di nuovo di Guerrero, con molta presenza di crimine organizzato, di campi, di amapolla, di papavero per fare oppio ed eroina. Zacatecas, per esempio, è uno stato del nord con molta presenza del crimine organizzato e con un numero importante di vittime minorenni di omicidio. Lo stesso Chihuahua, anche quello è un altro stato del nord, uno stato di traffico di droghe. Baja California.
Di cosa sono accusati i ragazzi detenuti a Villa Crisol?
Beh, il reato più comune è omicidio, c'è qualche sequestro, un femminicidio mi sembra, però ecco, in generale i casi che ti trovi in prigione sono di solito casi importanti, cioè la legge proprio stabilisce che solo per condotte considerate come delitti gravi si potrà mandare un adolescente in carcere, quindi ecco, non ti troverai lo spaccio, non ti troverai quello che ha fatto babbo a scuola, ti trovi solo casi importanti, in generale appunto omicidio. Omicidi in un contesto di delinquenza organizzata, quindi appunto sicari. Però quelli che prevalgono sono omicidi nel contesto della famiglia.
Quindi voi avete iniziato questo progetto di accompagnamento di questi ragazzi, diciamo, però a distanza a causa del coronavirus.
Noi abbiamo iniziato il 24 aprile, abbiamo avuto una prima connessione con i ragazzi. In quella prima attività appunto ci siamo presentate, loro si sono presentati, hanno manifestato quali erano i primi impatti derivati dal Covid, che era appunto sentire la mancanza della famiglia. Alcuni per esempio avevano, non so, la moglie incinta, altre avevano la madre che non stava già bene di salute, siccome vengono tutti da contesti di abbastanza povertà, esclusione, precarietà, vengono appunto da famiglie che non possono darsi il lusso di restare chiusi in casa, ma che devono continuare ad uscire a lavorare, o che hanno dei lavori precari che vengono cancellati o ridotti dalla situazione di lockdown per la pandemia, e quindi la loro situazione economica peggiora notevolmente e diventa ancora più precaria. Quindi erano molto preoccupati per la famiglia, ne sentivano molto la mancanza. Esprimevano anche che erano un po' annoiati, un po' tristi, perché non avevano altre attività per loro importanti come la scuola, come la chiesa, e quindi questo è stato un primo contatto che ci ha fatto capire che era veramente importante andare avanti con questa attività e che era uno spazio per loro di anche di vista verso il mondo, ma anche di vedere che contano, che c'è gente a cui importano e che ha voglia di dedicare loro del tempo e di condividere con loro il loro spazio, le proprie conoscenze, eccetera.
Come sono proseguiti poi gli incontri?
Hanno avuto un incontro col rettore dell'università, perché tutti stanno studiando, tutti i ragazzi vedono nell'educazione il canale per un possibile futuro diverso, quindi poter avere appunto un incontro col rettore è stato molto significativo, e tutti gli dicevano: io vorrei studiare questo, io vorrei studiare architettura, io vorrei fare diritto, e lui a tutti raccontava un po' come funzionava l'università, che laurea gli sarebbe convenuto fare, questa perché sì, questa perché no. E quindi è stato estremamente motivante. E poi il messaggio era anche: non permettete che nessuno vi dica che non ce la potete fare.
Le attività proseguono con scrittori, musicisti e altri che hanno dedicato il loro tempo ai ragazzi.
Le ultime sessioni, per esempio, abbiamo parlato della Convenzione dei diritti dei bambini, quindi avere un discorso anche intorno ai loro diritti. Anche lì è stato molto interessante, perché quando si parlava del diritto a non essere torturato, la loro risposta è stata: tutti siamo stati torturati quando ci hanno detenuto, quando ci hanno arrestato.
Preoccupazioni, paure, ma anche speranze.
Sì, loro speranze ne hanno moltissime. Una principale è quella di continuare a studiare, di poter essere architetti, ingegneri, avvocati. Quella di poter riparare quello che sentono che è il danno fatto alla loro famiglia. E per chi ha figli, quello di poter essere dei bravi genitori e di dare un miglior futuro ai loro figli. Quindi hanno la speranza di poter uscire, riprendere la loro vita nelle loro mani e costruirsi un futuro basato sullo studio, sul lavoro e sulla famiglia. E sono tutti sogni appunto basati su una vita sana, ma è difficile compierli se non si creano istituzioni che li sappiano accogliere, accompagnare e guidare.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.